Il 15 settembre 2006 moriva a Firenze Oriana Fallaci, giornalista, reporter di guerra, scrittrice, penna agguerrita e famosa a livello internazionale. Per chi voglia conoscerla, riscoprire i suoi libri, il suo metodo di lavoro, a Firenze da poche settimane è completamente accessibile il fondo Oriana Fallaci, che si trova all'archivio storico del Consiglio regionale della Toscana e nella sala Oriana Fallaci della biblioteca Pietro Leopoldo. Buongiorno Annalisa Alfanderi.
Buongiorno.
Tu sei stata alla giornata di presentazione di questo fondo. Ecco, quali sono, secondo te, i materiali più interessanti che contiene e che meglio rappresentano la Fallaci, che tra l'altro è fiorentina, giusto?
Oh sì, in una sua autobiografia scriveva così: Fiorentino parlo, fiorentino penso, fiorentino sento.
Addirittura.
All'estero, sì, all'estero, quando mi chiedono a quale paese appartengo, rispondo Firenze, non Italia, perché non è la stessa cosa. Quindi Firenze per lei non era solo la città in cui era nata nel 1929, ma era parte della sua identità. E credo che questo risalga soprattutto a quando, 14enne, durante la Seconda Guerra Mondiale, dopo l'8 settembre, faceva la staffetta per il gruppo Giustizia e Libertà e aiutava il padre Edoardo, partigiano, a far uscire da Firenze i soldati inglesi e americani sfuggiti ai tedeschi, facendogli raggiungere le linee alleate. Ma da questo cruciale capitolo della sua adolescenza proviene anche quella spavalderia, quel senso di impunità che, come ha raccontato lei stessa in fondo, l'accompagnerà sempre come reporter di guerra in Vietnam negli anni 1967-68, nelle manifestazioni di Città del Messico, per esempio nel 68, quando spararono sulla folla e lei rimase colpita. Fu addirittura creduta morta e portata all'obitorio con gli altri cadaveri. Si salvò solo perché un prete che benediva le salme si accorse che era ancora viva. Ma da quelle esperienze nacque il libro Niente e così sia. Ma anni dopo, nel 1991, la ritroviamo di nuovo al seguito di una guerra. Era la guerra del Golfo, Kuwait-Iraq. Certo, prima di quel periodo aveva lavorato in cronaca, poi aveva seguito il cinema e poi aveva iniziato a girare il mondo. Quindi, nel fondo, ci sono gran parte dei materiali che lei ha accumulato in tutti questi anni per svolgere il suo lavoro, dalle ricerche preparatorie, ai suoi libri, alle fotografie, ai nastri delle molte interviste che aveva fatto, alle sue traduzioni che lei stessa faceva dei suoi libri, e poi tutti i suoi taccuini, i quadernetti che si portava dietro alle interviste con le domande, le osservazioni che aggiungeva durante gli incontri, le bozze del libro Un uomo, in cui racconta la sua storia d'amore con il poeta greco Alekos Panagoulis, perseguitato dal regime dei colonnelli. Cioè, in mostra c'è anche una delle sue macchine da scrivere, una lettera 32, e le bozze dei suoi articoli, con note e righe aggiunte a mano, con le frasi tagliuzzate, incollate proprio con la colla su una nuova pagina, come facevano tutti i giornalisti all'epoca. Solo che lei poi, quando aveva fatto tutto questo lavoro, come ci ha raccontato suo nipote Edoardo Perazzi, che è anche il suo erede, rileggeva gli articoli ad alta voce e, se non le piacevano, stracciava tutto e ricominciava da capo. Mentre al giornale il suo caporedattore, che era in attesa di pubblicarle il suo pezzo, rischiava l'infarto,
Diventava
ovviamente.
matto, ovviamente, certo.
Esattamente. Un perfezionismo che rasentava l'ossessione. Ma all'epoca il computer non c'era, non c'era neanche internet. Quindi, per acquisire notizie, per realizzare le sue interviste, da quella, penso, di Fellini o Kissinger o Alfred Hitchcock, lo Scià di Persia, che intervista che fece nel 73, o Khomeini nel 79, lei doveva fare delle ricerche lunghissime, scrivere, telefonare ad amici, amici di amici, a chiunque potesse darle dettagli sulla persona da intervistare, più notizie, insomma. Era un lavoro lungo e tortuoso. che i materiali catalogati nel fondo restituiscono bene, grazie anche al fatto che, come ha sottolineato suo nipote, Oriana non buttava via nulla. Tipico vizio da fiorentina pura, per usare una sua espressione. E così esiste anche il Fondo Fallaci di Boston e poi quello di Milano alla Fondazione Corriere della Sera, perché Oriana Fallaci ha lavorato per molti anni per il Corriere della Sera e che la Rizzoli ha pubblicato i suoi libri, poi va bene, ha lavorato anche per l'Europeo, Epoca e altri giornali.
Ma è dunque una grandissima mole di documentazione in questo fondo che è stato appena così reso disponibile al pubblico. Annalisa Alfandery, sento anche che c'è tanta passione in questo tuo racconto per questa figura della Fallaci e volevo chiederti proprio, ci hai parlato delle sue famose interviste, no? Molte delle quali con personaggi che hanno fatto la storia, in Medio Oriente, Khomeini, Arafat, Golda Meir, visto che parliamo tanto di Israele e Gaza in questo periodo, Ariel Sharon. Ecco, tu, hai potuto sentirne qualcuna di queste interviste? Sono a disposizione di chi volesse, ascoltarle?
Sì, i nastri sono a disposizione di chi ne vuole ascoltare. Io qualcuna l'ho ascoltata, qualcun'altra l'ho letta, perché ci sono anche appunto i suoi scritti, e devo dire che è molto istruttivo, cioè anch'io ho fatto e faccio interviste e quindi è molto interessante. Per esempio la famosa intervista che lei fece a Khomeini, famosa perché lei poi si tolse il chador e lui scappò praticamente, che l'ha fatta negli anni 70 e noti nel 79, anzi mi pare, noti per prima cosa quanto i giornali dessero spazio a questo tipo di articoli, cosa che adesso non succede più. E poi vedi, leggi la lunga introduzione della Fallaci, in cui fa un dettagliato ritratto di Khomeini. E in questo ritratto si mostra curiosa, generosa, ne riconosce il fascino che trapela dai tratti del viso, l'ascetismo aristocratico, alterna osservazioni lusinghiere e positive a commenti incerti, diciamo un po' taglienti. Però rimani, tu stesso sei colpito, non riesci a capire se sia rimasta conquistata da questo personaggio oppure no. E poi, man mano che l'intervista avanza, inizia lo scontro che la porterà poi al gesto fatale. E poi ti racconta, però, ti racconta che prima di riuscire a fare questa intervista, lei ha passato dei giorni, evidentemente questa era una clausola per farla l'intervista, in cui ha subito diverse umiliazioni, tra cui l'obbligo poi di usare il chador, il matrimonio temporaneo uscita che dovette contrarre, credo, con l'interprete. E i commenti che venivano fatti su di lei, che era donna, che faceva questo lavoro. Insomma, e poi chiaramente durante l'intervista Khomeini si aspetta che lei assecondi le sue affermazioni, invece lei lo contrasta, lo mette con le spalle al muro e quindi lui si stizzisce, terrorizza gli interpreti, li cambia, poi tenta di far bloccare l'incontro, poi alla fine le dà della donna vecchia e brutta. E quindi a quel punto lei capisce che da questa intervista non uscirà più niente. E decide di porre fine lei al colloquio e per vendicarsi di tutto ciò che ha subito si toglie il chador. Quindi l'articolo è il resoconto di quanto successe e devo dire che è avvincente, rende bene l'idea dell'abilità e della strenua pervicacia, della caparbietà di questa donna e di questa giornalista, insomma.
Ma molti dei suoi libri, Annalisa Alfandery, furono dei grandi successi e molti altri, poi soprattutto dopo l'attentato alle Torri Gemelle nel 2011, le valsero pesanti attacchi, in particolare da sinistra, poi da gruppi islamici, e il suo atteggiamento di quegli anni provocò molte polemiche anche a Firenze. Come mai, tra l'altro, furono i suoi ultimi anni? Dove è sepolta la Fallaci?
Allora, andiamo per ordine. Diciamo che chiaramente lei, avendo fatto tutte queste interviste, avendo conosciuto molti dei capi politici che poi agitavano il Medio Oriente in qualche modo, Arafat, Gheddafi, il re di Giordania, chiaramente lei si sentiva quasi una specialista, sapeva di conoscere molto di più di quel mondo, di tutti gli altri. E quando ci fu l'attentato alle Torri Gemelle, lei tra l'altro aveva una casa dove viveva in quegli anni a Manhattan, e era non lontano da dove c'era stato l'attentato. E lei, oltretutto, era già malata all'epoca. Lei si sentì molto coinvolta, molto colpita. Tutti noi siamo stati sorpresi da quell'attentato, beh, lei lo fu molto di più. E quindi fece questi vari libri, tra cui La rabbia e l'orgoglio, che prima fu un articolo, poi un libro, che era una riflessione, forse un sermone più che un pamphlet, come venne chiamato dopo, e che le attirò moltissime critiche. Poi scrisse La forza della ragione, poi L'Apocalisse, insomma. Il suo atteggiamento in quegli anni provocò polemiche anche a Firenze, perché poi, tra l'altro, lei si permise di criticare la città. Era successa una cosa, lei criticò la città e i fiorentini, Firenze, che non è mai stata tenera con nessuno, figuriamoci se poi viene criticata. Quindi calò il gelo, diciamo così, su questo grande amore che c'era stato tra lei e Firenze. Perciò il suo ritorno in città, malgrado si sapesse che tornava per morire in fondo e che sarebbe morta da lì a poco, fu salutato da pochissimi amici, addirittura accolta con indifferenza. A lei, per esempio, non venne consegnato il Fiorino d'Oro, che è la prestigiosa onorificenza che Firenze assegnava ai suoi figli migliori. Ovviamente questo l'ha molta, molto ferita. E allora il regista Franco Zeffirelli, che sapeva tutta questa storia, che è fiorentino anche lui, che era fiorentino, scusate, fece comprare un fiorino d'oro da un'altra giornalista. Il giorno del funerale lo depose lui stesso nella bara. Nota bene che anche Zeffirelli era in polemica con la città, tant'è vero che il Fiorino d'Oro lui l'ha ricevuto, che aveva ormai più di 90 anni.
E quindi il rapporto così contraddittorio, di amore e odio, potremmo dire, tra Oriana Fallaci e la sua città, forse un po' di, diciamo così, in qualche modo questa ferita viene in qualche modo rimarginata anche grazie a questo fondo di cui ci hai parlato, Annalisa Alfanderil, fondo Oriana Fallaci, che è stato reso pubblico all'Archivio Storico del Consiglio Regionale della Toscana, nella sala Oriana Fallaci della Biblioteca Pietro Leopoldo. Grazie per avercene parlato oggi.
Grazie a voi.
Rete 2.